detto in una battuta, permettere che Piazza Taksim, nel quadro complessivo, no, che avete descritto bene anche nel, insomma, che veniva fuori dalle interviste anche questa mattina, ma anche nei giorni precedenti in Radio Blackout, diciamo, permettere che si stabilizzi un minimo un occupy in Piazza Taksim rappresenta un rischio troppo grosso che evolve in direzione, in qualche modo, diciamo, che evoca Piazza Tahrir, ecco, se possiamo dirlo in una battuta. Insomma, anche qui viene fuori un pochino il fatto che dicevi tu prima, e cioè che siamo in qualche modo a un punto di incontro, di incrocio, no, tra come dire, l'onda lunga della primavera araba e diciamo quelle istanze, anche quell'input, no, che sono tracimati fino in Turchia di forme, di composizione, di modalità che abbiamo visto nella prima ondata, speriamo che appunto sia la prima, di Occupy qui in Occidente, insomma dalla Spagna in avanti. Ecco, questo è un pochino il come dire, non è che sono stato l'unico a dire che effettivamente diciamo, i fatti di Turchia da fine maggio a oggi rappresentano questo, diciamo che in qualche modo è come se noi trovassimo in questi sviluppi, come dire, le forme, no, all'incontro, all'incrocio tra appunto Piazza Tahrir e Occupy, e poi dei contenuti anche un po' più specifici, no, che ci vengono dati dal contesto sociale, politico, economico e geopolitico, questo è anche importante, della Turchia. Ecco, abbiamo una strana commistione, ecco, quindi un punto d'incontro che, come dire, come se la Turchia avesse in Turchia fosse tracimato quello che a morsa, per così dire, viene dal mondo arabo e dall'Occidente, e però adesso sarà anche interessante vedere come evolve e che cosa ci rimanda, no? Diciamo, sia verso l'Europa, sia a sua volta, sì, verso il mondo arabo e diciamo negli instabili e transitori risultati della primavera araba. Perché proprio anche a misura che la Turchia, rispetto diciamo ai tentativi di normalizzazione dell'islamismo moderato basato sui fratelli musulmani in Tunisia, Egitto e così via, si è presentata come modello, no? Come modello possibile appunto di una democrazia islamica di stampo moderato, e a misura che la Turchia si è, a partire dalla primavera araba, intendo lo Stato turco e in prima istanza diciamo il governo islamista dell'HKP, e sunnita, è importante anche dire, perché non è che esiste un solo islamismo, ecco, a misura che si è attivizzato prima insomma diciamo a fianco dell'intervento occidentale, dell'aggressione occidentale alla Libia, e poi adesso insomma vediamo pienamente nella guerra per procura in Siria, no? Quindi, come dire, queste onde telluriche, come dire, è la conferma che si ripercuotono, cioè non si salva nessuno, per così dire, e la Turchia, anche per la sua storia, una storia di forte polarizzazione sociale e politica, di forti antagonismi, no? Non a caso, insomma, dagli anni 50 in poi, tre colpi di Stato militari, un regime militare, diciamo, semifascista, non so neanche come definirlo, dal colpo di Stato dell'80, sia contro le lotte operaie, sia contro la lotta del popolo curdo, e fino diciamo alle grosse lotte di fine anni 90, quando la Turchia fu investita dalla crisi, diciamo dall'onda lunga della crisi asiatica che aveva colpito appunto l'est asiatico nel 97-98 e che mise definitivamente a tappeto, diciamo, i governi, come dire, tutelati insomma dall'alto comando delle forze armate, ecco, e che diede il là al passaggio a, come dire, sull'onda di lotte, di una trasformazione sociale, economica, politica, e diede il là ai governi dal 2001-2002 precisamente in poi, ai governi islamisti HKP, no? E quindi con tre successive elezioni dove hanno ottenuto maggioranze diciamo esorbitanti, ecco. Quindi diciamo un quadro di la Turchia al centro di onde di ritorno, insomma, di questa instabilità globale, e con una sua storia e una sua specificità e una sua situazione, un suo contesto, diciamo, che in qualche modo amplifica, stiamo vedendo, questa instabilità. Quindi è qualcosa di immediatamente come dire, collegato alla crisi globale, se la prendiamo in senso non strettamente economico, economicista. Ecco, questo era un pochino il focus, diciamo, di quel tentativo di analisi, che però ovviamente non si basa sul fatto che io sia un esperto della Turchia e soprattutto ha bisogno di pezzi d'appoggio e di una continua richiesta in corso d'opera per vedere l'evoluzione, la composizione della piazza e via discorrendo. Ecco, quindi diciamo con molta cautela, ecco.
Ascoltami Raffaele, un tratto secondo me interessante, precipuo della tua analisi è quello che cercava di leggere, non a caso il tuo articolo si intitola Crossing the Bridge, come i prodromi di qualcosa che potrebbe succedere a Occidente. Vuoi spiegare perché e in che senso?
Sì, allora, come dicevo prima, insomma, l'analisi mainstream ovviamente interessata qui in Occidente, che tra l'altro è partita come al solito dagli Stati Uniti e da anche input precisi del Dipartimento di Stato, è quella di narrare, far passare una narrazione di Piazza Taksim come lotta, come dovuta insomma all'autoritarismo crescente del governo Erdogan e alla questione libertà civili e quindi laiche contro in qualche modo ingerenze sempre maggiori dell'islamismo. Come sempre queste narrazioni si appigliano a dati effettivi, no? Ma evidentemente sono performative, sono strumentali, insomma puntano a qualche cosa, puntano a indirizzare anche il movimento, influenzarlo insomma in una certa direzione. Per dire in una battuta, anche se mi sembra poco fattibile, insomma, dato insomma, la consistenza di questo movimento e il quadro complessivo, diciamo agli Stati Uniti van bene rivoluzioni arancioni, per così dire, no?
Certo.
O comunque quando questo non è possibile, insomma, cercare di gestirle, di deturnarle come hanno tentato in parte, diciamo, sono riusciti a fare per quanto riguarda la Tunisia e soprattutto l'Egitto. Però insomma in maniera piuttosto instabile, come si vede. Quindi rispetto a questo tipo di narrazione mainstream è secondo me importante, come dicevo prima, far vedere che in Turchia si sta in qualche modo rovesciando alcuni aspetti fondamentali della crisi globale. Innanzitutto in senso economico è vero che la Turchia viene da più di un decennio di crescita e continua a crescere in termini, diciamo, percentuali, però è vero che è una crescita economica che in qualche modo è altamente instabile, ha portato e porta indebitamento crescente, ha in parte, come dire, industrializzato, ma in un'industrializzazione dipendente, no, dalle multinazionali e dai loro processi di delocalizzazione. E soprattutto è cresciuto tantissimo il settore informale dei servizi dequalificati e da ultimo, negli ultimi anni, proprio per continuare in maniera, per così dire, speculativa e con i termini, diciamo, della crescita gonfiati rispetto alle difficoltà reali di quel tipo di accumulazione dipendente che il partito di Erdogan ha incentivato, portato avanti, è venuto fuori questa bolla pazzesca, bolla speculativa edilizia, no? Dell'immobiliare, unita con la gentrification, e qui si uniscono poi i processi sociali di espropriazione e via discorrendo. Tutto questo ha portato fino, diciamo, alle prime ripercussioni pesanti della crisi globale sulla Turchia, diciamo, a appunto un decennio di successi dove il modello islamista sunnita sembrava appunto il modello vincente, e dobbiamo riconoscere anche a un allargamento effettivo, secondo me, della base sociale del potere, degli assetti di potere. Quindi, diciamo, allargamento, ecco, diciamo, il grande scontro poi con la borghesia di Stato, con le basi sociali della politica kemalista o post-kemalista nazionalista precedente, cioè un allargamento insomma delle ricadute dello sviluppo sul coinvolgimento diretto della cosiddetta borghesia islamica e anche settori di contadini, di poveri dell'Anatolia inurbati in Istanbul, che in un primo momento, soprattutto attraverso lo sviluppo dei servizi informali, hanno avuto delle ricadute in qualche modo positive in termini
e forse
di lavoro.
Raffaele, non è un caso che non arrivi come richiesta esplicita quella delle dimissioni di Erdogan dalla piazza?
Ecco, allora qui il punto è un punto da investigare. Io non mi sento di dire se insomma qualche richiesta è avvenuta.
Questo è sicuro che esista
scorsi,
come
però...
sentimento in piazza, questo è sicuro, però che non venga espresso nella piattaforma comune, per esempio, che è stata espressa da Gezi Park in particolare,
certo.
Parliamo, perché adesso bisogna parlare anche per situazioni
esatto,
geografiche, perché
sì.
È complicata e molto
lì si tratta di mettere insieme diverse anime, è proprio l'eterogeneità, no? È ovvio,
però anche da lì, che in quel senso forse dovrebbe essere la punta più avanzata nel senso di occidentalizzazione, pensiamo a Istanbul, pensiamo a quella realtà lì, non arriva come richiesta comune quella delle dimissioni. Probabilmente anche a livello simbolico quest'uomo riveste un potere.
Guarda,
notevole.
Bisogna capire bene, diciamo, ci possono giocare vari fattori. Uno è sicuramente, se è così, diciamo, in qualche modo è anche positivo, intendiamoci, nel senso che diciamo, Piazza Taksim, per Piazza Taksim intendiamo insomma quello che sta il sommovimento, no, in corso in tutta la Turchia, ovviamente, è una formula di sintesi per così dire. Allora tiene conto in qualche modo, e qui ci potrebbe essere un passaggio in avanti rispetto al post Piazza Tahrir, tiene conto che diciamo una gran parte del paese, gli strati medio-bassi, hanno risentito in un primo momento positivamente del passaggio dai governi a guida militare, ancorché formalmente democratici o se non socialdemocratici, al governo islamico, da 2002 in poi. Quindi in qualche modo, diciamo, da vari punti di vista c'è stato un passaggio reale anche in avanti, che ha allargato, dicevo, appunto la composizione anche sociale del consenso al governo appunto della KP. Dall'altro evidentemente è in corso una lotta di potere, di correnti all'interno dello stesso partito al governo, diciamo che le dichiarazioni per esempio del presidente Gül sono state in questi giorni di tenore decisamente, se non opposto, comunque diverse dalle dichiarazioni dure di Erdogan. E inoltre dentro l'islamismo sunnita è in atto anche, cioè ci sono diverse divaricazioni, per esempio il movimento guidato da questo personaggio che è esiliato in Pennsylvania e che ha, diciamo, stretti rapporti con l'establishment statunitense, che è Gulen, no? Di questo movimento sunnita più moderato dell'ala dei fratelli musulmani, ecco, diciamo, ha più l'appoggio degli Stati Uniti, del Dipartimento di Stato e del Consolato americano in Turchia, scusa. Quindi diciamo evidentemente a Washington si sta anche pensando a un cambio di guardia, che diciamo non è possibile nei termini che vorrebbero praticamente gli Stati Uniti, cioè quello di un governo laico, tra virgolette, democratico, no? Che tolga di mezzo l'attivismo in politica estera di Erdogan, che inizia a dar fastidio a Obama, e però in qualche modo appunto un cambio di guardia nel senso di un islamismo insomma che ponga meno problemi anche nella polarizzazione sociale e politica che il governo di Erdogan ha portato. Quindi diciamo si incrociano vari livelli, quello che sta succedendo a livello internazionale dentro gli assetti di potere ad Ankara e diciamo quello che invece è il problema della piazza di ricomporre le anime, di assumere un atteggiamento non divisivo e quindi di porsi il problema, diciamo, di una vasta massa diciamo semiproletaria, povera, ma anche piccolo e medio borghese, tra virgolette islamista, che in questi anni ha appoggiato di fatto e anche attivamente il partito islamico. Si tratterà di capire, diciamo, poi quale preoccupazione emerge, quali sono gli sviluppi, ecco. Però effettivamente, diciamo, è per questo che è anche importante rompere con la narrazione semplicemente laici contro islamici, no? Questo è molto importante, ma del resto le presenze in piazza e nei suoi movimenti insomma lo testimoniano. Ritornando alla tua domanda di prima, diciamo gli effetti di come dire, quello che può interessare qui in Europa, dicevo, da un punto di vista economico, quindi la Turchia a suo modo è coinvolta nella crisi globale, lo è a maggior ragione a livello geopolitico. qui il discorso è complesso, non vorrei dilungarmi troppo, però sicuramente, come dicevo prima, il governo di Erdogan, il suo eccessivo attivismo, soprattutto insomma dal volersi presentare come modello per l'area medio orientale fuoriuscita dalla primavera araba.
Questo grande Mediterraneo, Nord Africa, Turchia, sì. Sud Europa...
Questa
nuova entità geopolitica che per adesso è abbastanza astratta, però a cui pensano in molti, sembrerebbe.
Sì, diciamo, in generale possiamo dire un ruolo da protagonista o da coprotagonista di una, come dire, nell'ampia regione uscita fuori dalla primavera araba, in senso, da un lato, di stabilizzazione e normalizzazione contro Piazza Tahrir. Così, sì. No? Contro le istanze rivoluzionarie, e qui il ruolo dell'islamismo e dei successi, no? dell'islamismo di Erdogan. Dall'altro però anche la necessità di ritagliarsi un proprio ruolo da protagonista e quindi in qualche modo pestare un pochino i piedi a Stati Uniti e all'alleato fondamentale, al pilastro degli Stati Uniti nell'area, che è Israele. E quindi vediamo queste continue oscillazioni, no? Da ultimo, prima la politica zero problemi con i vicini del ministro degli esteri Avatolu, poi invece l'attivismo su Libia e Siria, prima lo scontro il quasi scontro con Israele, dal 2009, no? Il governo turco che attivamente appoggia la Freedom Flottiglia, no? E poi interviene a Gaza e così via, e poi invece un riavvicinamento e via discorrendo. Ecco, quindi è come se la Turchia, proprio per dare anche uno sbocco, no? A questa crescita economica e questo spostamento, no? Delle basi sociali, del consenso al potere, abbia bisogno di una proiezione internazionale, che però si scontra appunto con il caos del Medio Oriente e soprattutto con il fatto che gli Stati Uniti più di tanto non vogliono concedere. Inoltre non dimentichiamo che nel quadro post-guerra fredda, post-89, la Turchia si è ritagliata comunque uno spazio di relazioni sia diplomatiche ma anche economiche con il Centro Asia, con le ex repubbliche sovietiche del Centro Asia, in direzione Iran e addirittura verso l'Oriente, verso la Cina. Ecco, quindi è pienamente dentro gli smottamenti, i sommovimenti che stanno appunto smuovendo gli equilibri internazionali, ma non solo dopo l'89, ma soprattutto con la crisi globale. E qui l'ipotesi che avanzo è questa, cioè che gli Stati Uniti non possano permettere questo protagonismo e che anche in questa situazione viene fuori come, mentre la strategia generale statunitense è quella di iniziare un nuovo contenimento nei confronti della Cina, viene chiamata questa strategia per ora pivot to Asia, poi per non destare troppi sospetti a Pechino, insomma troppe rimostranze, è stata ribattezzata come rebalancing, ma nei fatti, anche solo dal punto di vista militare, il piano è spostare il 60% della potenza navale militare e aerea sul Pacifico, no? Quindi il messaggio contro la Cina è chiarissimo. Dentro questo, in qualche modo, gli Stati Uniti non possono permettersi che nell'area che va dall'Europa, Mediterraneo, fino appunto ai confini della Cina, emergano dei protagonisti che in qualche modo giocano in proprio. E i deputati a questo nell'area medio orientale, oltre ovviamente all'Iran, che però è chiaramente è esplicitamente un nemico, sono Arabia Saudita e Turchia. Ecco, quindi in qualche modo
liquidata la Siria.
Come?
Liquidata la Siria.
Sì. Che si sta rivelando più difficile del previsto. No, ma per dire, è la classica, se vogliamo dirlo in termini un po' della teoria geopolitica classica, anche schmittiana, è la classica potenza navale, in questo caso aerea, no? Degli Stati Uniti, che destrutturano le potenze terrestri, no?
Come la Cina.
Sì, per arrivare allo scontro poi appunto con lo scontro, il contenimento forte insomma della Cina, no? della potenza terrestre emergente. Quindi adesso questo è un discorso molto più complesso, ma che comunque, ecco, e qui arrivo finalmente alla tua domanda, diciamo, come si rovescia, si sta rovesciando dentro i movimenti sociali, non dobbiamo mai staccare il dato geoeconomico e geopolitico ovviamente dagli antagonismi di classe, no? Ancorché riletti alla luce della nuova situazione, come si rovescia in Turchia? In qualche modo io penso che se come sembra la crisi globale prosegue e si approfondisce, non hanno trovato a livello globale una exit strategy, perché non è tale quella di dell'eliminazione di pazzesche di liquidità della Federal Reserve e ora anche della Banca del Giappone e in minor parte della Banca Centrale Europea, allora dovremo aspettarci un secondo tempo forte della crisi globale. E qui, diciamo, questa volta, mentre nel primo tempo questa in Europa si è riversata, oltre che come disastro, diciamo, socio-economico del fronte sud, fondamentalmente mediterraneo dell'Unione Europea, soprattutto come attacco speculativo ai debiti sovrani, dalla Grecia in poi, no? Dalla Grecia fino all'Italia, alla Spagna nel 2011, proprio, ci ricordiamo, no? Iniziò nei medesimi giorni della battaglia in Varsusa, no?
Certo.
Ecco, adesso se è così, cioè se la crisi è risolta, se si approfondisce, e secondo me tutte le panzanate che sparano su Repubblica, i rampini prendendo Krugman e più discorso, cioè per cui ci sarebbe una ripresa negli Stati Uniti, sono appunto panzanate. Se è così, dobbiamo aspettarci un secondo momento forte di scontro che, come il primo, per quanto riguarda l'Europa, ha al suo centro la questione dollaro-euro e quindi strategia statunitense contro in qualche modo strategia tedesca. E a questo punto, diciamo, sono la linea di faglia dell'Europa, cioè su cui si assommano le cristallizzano insomma le maggiori debolezze, evidentemente quella del fronte sud, quindi dopo la Grecia, Spagna, Italia, e quindi ritornerà pesantemente questo, e a quel punto gli sbottamenti vedremo in che forme e in che contenuti si daranno, ma in qualche modo richiameranno, speriamo, anche una reazione dal basso, no?
E quindi
una ripresa del filo degli occupai.
Certo.
E da questo punto di vista, insomma, la Turchia ci dice molto, nel senso che, come dire, anche in previsione di una possibile ripresa dell'antagonismo sociale e politico, è importante analizzare bene, come dire, le varie dinamiche, i vari tasselli insomma del quadro. Cioè dobbiamo metterci in testa che una risposta di classe in termini nuovi, ecco, alla crisi globale deve tener conto, diciamo, non solo della situazione economica, della crisi in senso economico, ma anche degli assetti geopolitici. Come dire, si deve riconquistare un livello di autonomia dei movimenti, non è già dato, e questo lo si fa anche tenendo conto appunto che, come dire, se non ci piace Berlino non è che possiamo sperare l'aiuto da Washington, per dirla proprio in termini un po' banali.
Sì, soprattutto non è più dato neanche il tessuto sociale su cui in genere i movimenti si riproducevano.
Se addirittura la vediamo in Piazza Tahrir, in situazioni che erano considerate socialmente ed economicamente, tra virgolette, arretrate, o in Turchia, dove, diciamo, se non vogliamo sfuggire all'esotismo orientalizzante, no? Comunque effettivamente è un crossing bridge, è un punto di incontro, a maggior ragione, insomma, dove ci avviciniamo al cuore dell'impero, ecco. E quindi, il richiamo è quello di riprendere una discussione, un'analisi, ovviamente strettamente legata alle evoluzioni dei sommovimenti, no? E quindi non esterna, non estrinseca, come dicevi tu all'inizio, però al tempo stesso tener conto dei vari fattori economici, geopolitici, per appunto reimpostare un discorso di autonomia dei movimenti e quindi di prospettiva politica.